Allora, in queste registrazioni di filosofia del diritto vi illustrerò più fedelmente possibile, seguendolo in maniera ordinata, il testo di Ross. Se noi partiamo proprio dall'inizio, dal primo capitolo del testo di Ross e dal primo paragrafo, vedrete che lui illustra vari approcci alla giurisprudenza e vari quindi modi di studiare il diritto. E in maniera esemplificativa per questi diversi approcci cita vari autori, ognuno rappresentativo di un approccio specifico o insieme ad altri di un certo tipo di approccio collettivo, di un certo orientamento con cui si è studiato il diritto. Questi sono i vari tipi di giurisprudenza. Di questa prima parte voi troverete molti nomi, molte scuole che hanno proposto metodi diversi di studiare il diritto. Quello su cui dovete soffermarvi, i nomi che in qualche modo dovete appuntarvi, le teorie che poi saranno rilevanti per il proseguo del nostro discorso, sono il nome di Austin, che Ross associa alla scuola analitica, e il nome di Kelsen, che Ross associa alla teoria generale del diritto. Gli altri nomi potete anche più o meno scordarveli, non vi preoccupate molto, non vi soffermate molto, mentre i nomi di Austin e di Kelsen, poi vedremo nel dettaglio le loro teorie, torneranno spesso nel nostro discorso e sono molto importanti. Prima di illustrare il contenuto del secondo paragrafo del primo capitolo di Ross, quello relativo alla natura del diritto, vi voglio fare una precisazione. Ho scelto questo modo di fare lezione, di registrare più che fare correttamente la lezione, perché vorrei che voi leggeste passo passo il testo di Ross e poi ascoltaste le mie lezioni, o meglio, forse il metodo più corretto è ascoltarle, leggere, riascoltare e andare avanti. Comunque, la scelta di spiegare così il testo di Ross con un riferimento diretto e passo passo al testo è proprio perché vorrei che voi ascoltaste queste mie lezioni avendo il testo in mano e leggendolo. Sono quasi delle didascalie al testo quelle che io sto registrando. Allora, detto questo, procediamo. E appunto il problema che Ross si pone successivamente è quello della natura del diritto nel secondo paragrafo del primo capitolo. Qui il problema è affrontato prima di tutto facendo riferimento all'idea di enunciato. Cosa ci dice Ross? Ci dice che appunto gli enunciati sono o scritti o orali e comunque sono delle comunicazioni intenzionali che qualcheduno fa. Poi gli enunciati possono avere diversi contenuti. Sicuramente hanno comunque il contenuto comunicativo. A volte De Ross fa l'esempio di una reazione al dolore, come può essere ahi. Non è detto che il contenuto comunicativo sia volontario, cioè che uno voglia veramente comunicare la cosa e non gli venga istintiva, ma comunque gli uditori percepiscano quell'ahi come una comunicazione di un dolore provato. Generalmente la comunicazione è volontaria. E a volte si vuole comunicare un elemento fattuale, una descrizione di una situazione. Ross fa l'esempio: mio padre è morto. A volte si vuole comunicare un dolore, a volte si vuole comunicare un ordine, o se volete, un desiderio che qualcheduno faccia qualcosa. Questi sono i tre tipi prevalenti di enunciati. Detto questo, Ross si pone il problema di distinguere l'enunciato che sta nel testo normativo e che chiama norma. Noi a lezione abbiamo detto che la norma è il significato dell'enunciato, non l'enunciato stesso. Comunque, importante intendersi. L'enunciato che sta nel testo normativo e l'enunciato che sta nei manuali che o negli articoli di diritto che descrivono il testo normativo. E se leggete nelle note, ma non è rilevante, soltanto per spiegarvi, c'è una discussione con Kelsen. Perché Kelsen tende a mettere su, ho detto che Kelsen è un nome importante che tornerà spesso nella nostra discussione. Kelsen nella sua opere, sono tante, scrive per quasi un secolo, tende a mettere sullo stesso piano il testo normativo e il testo che descrive le norme, perché tutte e due gli enunciati hanno un contenuto normativo, cioè se io dico il contratto di locazione ultranovennale per essere opposto ai terzi deve essere fatto in forma scritta, sto leggendo più o meno la norma del codice civile. Se io dico la stessa frase in un manuale, sto descrivendo la norma del codice civile, però sto comunicando comunque quello che penso che sia il significato del testo del codice civile. Kelsen tende a considerare queste due asserzioni come due asserzioni normative. Ross dice: no, fermatevi, la prima è un'asserzione normativa, la seconda è la descrizione di un'asserzione normativa, cioè è una asserzione come mio padre è morto. La seconda asserzione dice il codice civile all'articolo Y dice questo. Quando parliamo di asserzione normativa, Ross dice che, contrariamente a quanto sostiene Austin, che come abbiamo detto nella settimana di lezioni de visu che abbiamo fatto, sostiene che il diritto è un comando del sovrano munito di sanzione. Ross dice che l'idea di comando non rende bene il contenuto del diritto, specialmente quando la norma, il testo normativo, l'enunciato normativo è rivolto ai giudici. È molto meglio parlare di direttiva. Perché direttiva spiega meglio il contenuto della normatività. Nella nota, se leggete, mi sembra sia la nota a pagina 10, Ross sostiene sostanzialmente che la differenza è che l'idea del comando comunica un'azione che va fatta. Mentre l'idea di direttiva comunica più l'idea di qualcosa che influisce sull'operato delle persone. Un comando impone un operato, implica che le persone facciano esattamente qualche cosa. Una direttiva è come dire, un'indicazione su come le cose devono essere fatte. Quando farete diritto dell'Unione Europea scoprirete appunto che le direttive si differenziano dai regolamenti perché i regolamenti entrano immediatamente in vigore e quindi si impongano nel sistema normativo di uno Stato. Le direttive dicono allo Stato, danno un'indicazione allo Stato di predisporre alcune normative interne e indicandogli i contenuti. Hanno un po' il valore di una legge quadro che avete fatto a diritto o farete a diritto costituzionale. Ora, a questo punto subentra, fatta questa distinzione, subentra un altro problema. Che cosa vuol dire descrivere il diritto? Allora, descrivere il diritto, cioè gli enunciati che descrivano cos'è diritto, in effetti più specificamente descrivano cos'è diritto ritenuto valido in un determinato stato. L'esempio che Ross fa è diritto valido nell'Illinois. Allora, partiamo dal fatto che ciò che non è diritto valido non è più diritto, non lo è mai stato, perché non è mai stato diritto valido, o lo era quando se lo è stato in passato, ma non è più diritto. Una norma abrogata era diritto valido, non lo è più oggi. Quindi, quando, per riprendere l'esempio che abbiamo appena fatto, si dice il codice civile dice che per opporre il contratto di locazione ultranovennale ai terzi bisogna averlo stipulato per forma scritta, vuol dire che il diritto valido in Italia, in particolare il diritto valido contenuto nel codice civile, dà questa direttiva. Va bene? Questo è il senso del discorso di Ross in questo secondo paragrafo. Il paragrafo successivo, il terzo del primo capitolo di Ross, sono probabilmente le 7 pagine fondamentali di tutto il libro di Ross. Sono quelle in cui lui spiega la sua nozione di validità, che è il tema centrale di tutto il libro, la validità del diritto. E la spiega ricorrendo alla metafora della partita degli scacchi, o se volete all'analogia con la partita di scacchi. Cosa dice Ross? Vediamo di analizzarlo con attenzione, perché, come detto, sono le pagine forse più importanti di tutto il volume. Allora, Ross dice: immaginiamoci di trovarsi di fronte a una partita a scacchi. E poco dopo ci dirà qual è l'analogia tra partita a scacchi e diritto. L'analogia è che sono due fenomeni sociali, sono due fenomeni sociali che avvengano secondo direttive. In che senso sono due fenomeni sociali? Ross, riferito alla partita a scacchi, lo spiega molto bene. Cioè, la partita a scacchi presuppone, due giocatori, a volte anche uno che in modo, lo dice in nota, quasi schizofrenica, giochi tutte e due, per tutti e due i colori dei pezzi, per i bianchi e per i neri, ma insomma, che vuol dire che un giocatore assume il ruolo di due, ma di per sé la partita a scacchi assume l'idea di due giocatori, quindi le azioni hanno significato se si compenetrano l'une alle altre, cioè se si acquistano significato l'una rispetto alle azioni di un giocatore rispetto alle azioni dell'altro giocatore. Non fa il confronto Ross con giocare a scacchi e scavare una buca. Scavare una buca è una cosa che io posso fare da solo e il suo significato non cambia. Se io muovo i pezzi sulla scacchiera da solo e l'altro non li muove, la partita non c'è. Partita implica due giocatori che muovono i pezzi sulla scacchiera, quindi è un fenomeno sociale che implica almeno due individui, non è un fenomeno individuale. E dall'altra parte è un fenomeno sociale che noi diciamo avviene secondo le direttive, secondo le regole del gioco. Abbiamo detto che per Ross l'idea della regola, della norma, della disposizione normativa è un'idea di direttiva che influenza la mossa. Quindi sono due fenomeni sociali, il diritto e le partite di scacchi che avvengano secondo le direttive, perché anche il diritto normalmente si dice che riguarda le relazioni sociali, i comportamenti rilevanti per i terzi, i comportamenti di Robinson Crusoe da solo sull'isola solitaria non richiedono un diritto. Il diritto serve se devono essere regolate le relazioni reciproche fra le persone. E appunto questa regolamentazione avviene come negli scacchi attraverso regole, attraverso direttive. La differenza è che le regole del diritto sono molto più complesse delle regole degli scacchi. In fin dei conti, le regole degli scacchi sono relativamente poche, riguardano i movimenti dei singoli pezzi, il mangiare e la forma della scacchiera e la forma dei pezzi. Mentre le regole del diritto sono numerosissime, infinite, abbiamo migliaia e migliaia di disposizioni, nel diritto. E anche i fenomeni sociali, sono molto più complessi quelli che vengono regolati dal diritto. Pensate, non so, alle elezioni. Regola i comportamenti di milioni di persone, le disposizioni, il diritto elettorale, le disposizioni sulle elezioni regolano il comportamento di milioni di persone. Le regole della partita a scacchi sono direttive che si rivolgono soltanto a due giocatori. Ho sbagliato a dire regolano il comportamento, danno direttive sul comportamento di milioni di persone, le norme del diritto elettorale. Bene, quindi conviene usare la metafora, l'esempio della partita a scacchi perché è molto più semplice, ma appunto è facilmente traslabile al diritto perché le due situazioni sono assolutamente analoghe. È, diciamo, un modellino la partita a scacchi del funzionamento del diritto valido. Questo è primo assunto. Tra l'altro, di passaggio, Ross dice anche che appunto le regole degli scacchi spesso sono enunciate come descrizioni. La torre muove in verticale e in orizzontale. Non si dice la torre deve muovere in verticale e in orizzontale, quindi non c'è l'idea del dovere, l'idea del comando. Sono enunciate in maniera indicativa, come se fossero descrittive. Questo è anche vero, lo aveva anche già accennato nel paragrafo precedente, per molte regole del diritto. Vi facevo prima l'esempio. Il contratto di locazione ultranovennale per essere opponibile ai terzi deve essere fatto in forma scritta. Si può anche dire il contratto stipulato di locazione ultranovennale stipulato in forma scritta è opponibile ai terzi. In questo caso ho tolto il verbo dovere, non ho più enunciato la norma come un dovere, l'ho enunciata come una descrizione, ma il contenuto direttivo della regola dell'enunciato giuridico rimane assolutamente invariato. Allora, l'altra cosa rilevantissima che vediamo fino dalle prime pagine, dalle prime righe, scusate, di questo paragrafo a pagina 13 è il punto di vista che Ross assume. Allora, il punto di vista che Ross assume non è quello del giocatore. Ross parla di una partita a scacchi e di uno spettatore che lo guarda, che guarda i due giocatori giocare a scacchi. E la prima cosa che ci fa vedere e capire, che ci dice, è che la sua comprensione di quello che avviene sulla scacchiera dipende dalle sue conoscenze, non dipende da quello che avviene sulla scacchiera. Il significato che acquisisce ciò che avviene sulla scacchiera dipende dalle teorie, dagli elementi conoscitivi in possesso di chi guarda. Se si limitasse a descrivere cosa succede sulla scacchiera senza avere alcuna idea, dice Ross, di che cosa sono gli scacchi, ma nemmeno di che cos'è un gioco, è un'ipotesi un po' per assurdo, tutti sappiamo fin da bambini cosa sono i giochi, ma mettiamo che io non ho nemmeno idea di che cosa sia un gioco, io allora non descriverò quello che avviene sulla scacchiera come una partita a scacchi in cui i movimenti hanno un senso, un significato, ma descriverò come delle mani muovono nello spazio e su un piano fatto appunto a scacchiera bianca e nera dei pezzi che hanno delle strane forme di cavallo, di torre, di re e di regina su quella stessa scacchiera. Quindi io ti dirò, la mano destra del giocatore che sta alla mia sinistra prende il pezzo a forma di torre bianca e lo porta avanti in maniera verticale di 3 quadratini. Questa sarà la descrizione che io faccio. Dare significato di una mossa che avviene dentro una partita a scacchi, io devo avere delle conoscenze. Devo sapere che esiste un gioco degli scacchi. Poi devo sapere che, appunto, come tutti i giochi, implicano delle regole, implicano il gioco degli scacchi, implica delle regole, delle direttive che i due giocatori devono seguire. Devo assumere che lo scopo di due giocatori che si mettono a giocare una partita a scacchi è semplicemente quello di provare la loro abilità, di sfidarsi, di vedere chi è più bravo a vincere seguendo le regole. Poi invece può succedere in maniera casuale che invece la partita abbia un significato completamente diverso. Primo esempio banale. Che sia in posta, ci sia in palio una posta molto importante in soldi o di altro valore, per cui diventa più importante vincere che vincere secondo le regole. E quindi, per esempio, i giocatori potrebbero provare a barare, potrebbero provare a ingannarsi, perché l'importante non è la sfida di vincere secondo le regole, ma diventa fondamentale vincere. Ora, negli scacchi questo succede di rado, però, per esempio, nei giochi a scacchi, nei giochi di carte, per l'esempio che fa Ross, questo succede molto più di frequente, specialmente quando ci sono soldi in palio. Oppure lo si fa solo per il prestigio, voglio vincere perché voglio dimostrare di essere più bravo, non è una sfida di vincere secondo le regole. Oppure io non voglio vincere, sono innamorato dell'altro giocatore o dell'altra giocatrice e voglio semplicemente giocare, far durare la partita più a lungo possibile, ma voglio poi farla vincere. Questo non influirà sulle regole dei pezzi, ma influirà su appunto quella che Ross definisce la mia strategia di gioco. E qui siamo già a un secondo livello. Allora, il primo livello è: io devo sapere che gli scacchi sono un gioco. E quindi contestualizzarli come gioco, primo livello di conoscenza. Secondo livello di conoscenza, per capire qualche cosa di quello che avviene sulla partita nella scacchiera, devo conoscere le mosse degli scacchi, devo conoscere quali sono appunto quelle regole che dicono come ogni pezzo va mosso in determinate circostanze. Voi sapete, per esempio, se sapete giocare a scacchi, che quando mangia il pedone muove diverso di quando si muove senza mangiare, cioè va in diagonale. Sapete che quando si apre il pedone può muovere di due mentre normalmente muove di uno e via dicendo. Quindi devo sapere le mosse in ogni diversa circostanza. Questo per passare da quel livello che dicevamo appunto di mera descrizione spaziale dei movimenti. Il pedone muove di 2 caselle avanti, una bianca e una nera, mosso dalla mano destra, all'idea apro di pedone di torre e vado avanti di 2 caselle, che ha un significato, un senso all'interno delle regole degli scacchi. Il senso gli è dato dalle regole degli scacchi. Se io conosco queste regole, gli posso dare un significato. Ma poi c'è un ulteriore terzo livello che è già emerso, cioè al di là di capire che quella mossa si può fare perché sta nelle regole degli scacchi, io per attribuirgli senso devo anche avere una conoscenza abbastanza approfondita degli scacchi per dargli un senso strategico, cioè devo conoscere le strategie di gioco degli scacchi. Se i due giocatori sono esperti e io conosco soltanto le regole basilari degli scacchi, in effetti non riuscirò a capire il senso delle loro mosse via via che sono state fatte. Forse nemmeno dopo vedrò soltanto che uno vince o no, ma l'altro perde, ma la rilevanza delle singole mosse per la vittoria mi sfuggirà. Per capire la strategia di gioco, il valore di ogni singola mossa, io devo conoscere bene, avere una grande pratica di gioco degli scacchi e conoscere bene le strategie degli scacchi. In questo caso io posso così prevedere delle mosse oppure rimanere sorpreso da altre mosse dicendo no, io non avrei fatto quella mossa perché secondo me questa mossa non è vincente, è, come dire, è un poco è sbagliata in un ambito strategico, probabilmente causa una mia sconfitta. Posso dire, in fin dei conti, il giocatore ha sbagliato, non nel senso che ha fatto una mossa proibita, ma nel senso che ha fatto una mossa che non lo aiuta a vincere. E questo, e posso invece imparare, cioè quando io penso che la mossa in effetti sia sbagliata e poi invece la strategia si dimostra vincente, io appunto, avendo previsto l'impiego di una mossa diversa e poi vedendo il successo che la sua mossa comporta, imparo nuove strategie di gioco. Questo implica una conoscenza molto più sviluppata del gioco degli scacchi. Allora, questa rappresentazione del gioco degli scacchi ci dice una cosa importantissima, che in Ross non è chiarissima, quando scrive queste pagine, ma insomma, che vi voglio far vedere bene, ed è l'idea che il significato delle azioni è dato dall'osservatore. Le azioni hanno significato per l'osservatore. Ripeto, se l'osservatore, come dice Ross, non sa niente degli scacchi, quelle sono semplici delle regole degli scacchi, della strategia degli scacchi, quelle sono semplici mosse di strani pezzi colorati bianchi e neri che avvengano su un riquadro fatto a scacchi. È un po' come vi dicevo nella prima lezione che abbiamo fatto. Se io non so niente del diritto, passo di fronte alla fermata dell'autobus e vedo gente che aspetta l'autobus. Se io sono un giurista, vedo gente che aspetta di stipulare con un vettore un contratto di trasporto fatto per offerta pubblica. Naturalmente, questo mi cambia tutte quante le conseguenze che io traggo dalla situazione che vedo. Mi permette di immaginare come poi, in un gioco che possiamo immaginarsi giuridico, queste persone interagiscano a seconda di quello che succede. Vi dicevo, vederlo così mi permette di dire cosa succede se uno cade mentre sale sull'autobus. Se io non sono giurista, dico soltanto: oh, guarda, povero, che poverino, è caduto mentre saliva sull'autobus. Se sono giurista, comincio a parlare in termini di responsabilità, di assicurazioni e via dicendo. Quindi mi permette di sviluppare l'azione e anche di immaginare le strategie con cui si può sviluppare l'azione a seconda di quello che succede. Ross, diciamo, annulla questa distinzione tra osservatore e giocatori nel dare il senso, assumendo che la comprensione sia se i due giocatori e il pubblico riescano a dare lo stesso senso alle mosse. Ma la cosa non è perfettamente così. Noi possiamo avere casi, non certo a livello di regole basilari, ma costruire la strategia, per esempio, del gioco dei due giocatori come osservatori, immaginando, dicendo lui ha fatto questa mossa perché poi farà questa, immaginandosi che chi ha i bianchi reagirà in questa maniera, ma in effetti, casomai, il giocatore sta seguendo una strategia diversa e la cosa, la differenza non potrebbe non vedersi mai, cioè l'intenzione attribuita di strategica da chi guarda e quella effettivamente avuta dal giocatore potrebbero essere diverse, ma le due cose potrebbero funzionare. Questo è abbastanza comune perché abbiamo imparato, insomma, almeno dagli anni 60, ma forse dall'inizio del secolo scorso, che in effetti gli stessi fatti possono essere spiegati con molte teorie diverse. Quindi, nello stesso modo si può dire una concatenazione di mosse gli si può dare significato in riferimento a strategie degli scacchi diversi. Quindi non è necessariamente detto che coincidano le due concezioni dell'osservatore e dei giocatori. Così come l'altra cosa che Ross dice è che i due giocatori devono avere la stessa idea, qui questa volta non delle strategie, ma delle regole, delle direttive che riguardano il modo di muovere i pezzi. Anche questo non è completamente vero, diciamo che è la cosa più ovvia, ma non è completamente vero. Ross giustamente dice: se i due giocatori hanno idee diverse della strategia, esattamente come l'osservatore, uno può rimanere sorpreso dalle mosse che fa l'altro, può dire, può pensare, guarda che matto, fa una mossa suicida, io non l'avrei mai fatta, oppure dicendo, accidenti, perché sta facendo questa mossa, non lo riesco a capire. E questo rimane tutto nella testa dei giocatori e fa parte della partita, mentre se muove un pezzo in un modo che non è consentito dalle regole o mangia quando le regole non lo consentano, oppure se i due giocatori si sono messi d'accordo che ogni volta che c'è l'occasione bisogna mangiare, questo per rendere la partita più veloce, perché sennò le partite degli scacchi possono durare giornate se i due giocatori sono bravi. In quel caso, invece, la percezione diversa, l'idea diversa di quali sono le direttive, le regole che riguardano la partita a scacchi emerge con la protesta dicendo no, fermati, questo non si può fare. Allora, questo è quello che possiamo sicuramente vedere, cioè che in alcuni casi c'è il blocco, la correzione e naturalmente l'altro si giustifica e dirà, ah, scusa, pensavo che per esempio giocassimo senza la regola dell'obbligo di mangiare. Ma questa giustificazione dimostra che non è detto che i due giocatori abbiano perfettamente concordato prima di iniziare la partita tutte le regole che seguiranno all'interno della partita. È abbastanza normale, specialmente se sono giocatori, diciamo, che giocano spesso insieme, questo come succede in tutti i giochi da tavolo, che si assuma un modo di giocare un po' diverso da, per esempio, nei giochi da tavolo, dal manuale allegato allo stesso gioco. L'esempio che di solito faccio e che ricorda la mia giovinezza è quello del Risiko, dove di nuovo, se avessimo giocato secondo, poi hanno modificato il libretto stesso del Risiko, avessimo giocato secondo le regole del libretto allegato al primo Risiko, anche lì le partite potevano durare mesi. E quindi uno modificava un po' le regole per giocare, e quando ci si rimetteva a giocare tra persone abituate a giocare insieme, non è che si prendeva e ci si metteva d'accordo dicendo allora questa la modifichiamo così e quella. Si davano per scontate le regole. Ora, a volte le persone non coincidevano perfettamente tutte quante quelle che si mettevano a fare una partita, oppure a volte, una volta giocando con uni e una volta giocando con gli altri, si usano due insieme di regole leggermente diverse, per cui non c'è sempre la chiarezza totale su tutte le regole effettive da cui i due giocatori si sentano vincolati in quella specifica partita. Quindi anche questo è, diciamo, un'assunzione che loro condividano esattamente tutte quante le regole. Ma insomma, è un'assunzione che a volte, appunto, attraverso il blocco di una regola, di una mossa ritenuta contro le regole, si manifesta infondata. Comunque, questi sono aspetti che ci interessano marginalmente. È importante averli presenti perché poi sono rilevanti nello spiegare bene l'idea che Ross ha del fenomeno giuridico, o quantomeno l'idea che si può ricavare dalla spiegazione che Ross dà del fenomeno giuridico. Però ecco, la cosa invece importante, fondamentale, è che le mosse hanno un significato a seconda della conoscenza che si ha del contesto in cui quelle mosse si collocano. Era il modo in cui vi dicevo, appunto, vi facevo anche esattamente speculare al caso delle persone che aspettano l'autobus. Vi facevo il caso delle persone che vanno dal medico e dicono c'ho mal di braccio. Ecco, il medico vede, non tanto la persona con il dolore, ma vede l'anatomia del braccio, le possibili cause patologiche dell'anatomia del braccio, cosa che una persona normale non ha la conoscenza, non ha il contesto per vedere. Naturalmente, anche qui, esattamente come nel diritto e come negli scacchi, più è l'approfondimento della conoscenza della teoria degli scacchi, più è grande l'approfondimento del diritto, più è grande la conoscenza medica, più sono le ipotesi che si possono fare, più sono le cose che si vedano, più sono le strategie che si possono immaginare per fare i conti con queste cose. Quindi il significato è dato dalle conoscenze di chi osserva, che sia lo spettatore o in qualche modo che siano gli stessi giocatori che si assumano, nell'esempio di Rossa, avere tutte le conoscenze del gioco degli scacchi. Allora, qui si pone il problema, lasciando da parte il problema della strategia, che come Ross dice è qualcosa che si impara dopo e si impara solo attraverso la pratica, dopo aver imparato le regole basilari, quelli che descrivono i movimenti dei pezzi sulla scacchiera, lasciando perdere questo aspetto che deriva dall'approfondimento, partiamo dal problema di come si imparano le regole fondamentali, cioè quelle che costituiscano il gioco degli scacchi, perché se i pezzi non vengono mossi in quella maniera, secondo quelle regole, in effetti non siamo di fronte a una partita a scacchi, siamo di fronte a qualcos'altro. Allora, assunto che diamo più o meno per scontato che almeno al 90% i due giocatori sono convinti di seguire le stesse regole. Come fa chi guarda e non conosce, diciamo, conosce soltanto l'idea che si sta svolgendo un gioco in senso stretto, quindi che è finalizzato che i due giocatori vogliano vincere e vogliono vincere osservando le regole. Come si fa a imparare queste regole? Ross parte dall'idea che l'osservazione dei comportamenti non mi può insegnare le regole, non mi consente di imparare le regole. Perché? Perché è molto chiaro, Ross, io posso vedere le regolarità comportamentali, il famoso la mano destra muove di 2 quadretti avanti la torre. Ma non posso sapere se questa mossa è tenuta perché c'è una regola che mi impone di fare questo, oppure è una mia scelta strategica. Come c'è una regola che consente al pedone di muovere di due quando parte, si muove dalla posizione originale e poi di andare avanti solo di uno, io potrei pensare che in quella determinata posizione c'è una regola che impone alla torre di muovere solo di due. Non posso sapere se è una regola o una strategia. E queste mosse si possono ripetere nella stessa circostanza, la torre può fare lo stesso tipo di movimento. Anche se io vedo a lungo la stessa partita o partite diverse, quindi c'è un problema di distinguere le regolarità comportamentali dalle regole, le direttive che guidano il comportamento. L'esempio più banale che vi posso fare è: tutte le mattine vi alzate e vi lavate i denti. Chi guarda può pensare esiste una regola che impone, una regola giuridica che impone di lavarsi i denti tutte le mattine. Invece no, è, se volete, una regola igienica, oppure è un comportamento che noi teniamo per convinzioni igieniche, ma non esiste una regola giuridica che impone un comportamento di questo genere. Tutte le mattine prendiamo il caffè. C'è una regola che impone di prendere il caffè? No, è una regola comportamentale, ma siccome chi guarda, vi vede che tutte le mattine fate la stessa cosa, può giustamente pensare che ci sia una regola. Ecco, questo l'osservazione non me lo dice, cioè l'osservazione non mi permette di distinguere tra le regolarità degli eventi che si succedono sempre uguali e le regole che impongano, che prescrivano azioni. Allora, qui è un dato importante, Ross ci accenna in due o tre punti. Quando parliamo dei comportamenti umani, le regole non sono connessioni causali. Io lascio un corpo, quel corpo cade, la connessione causale è c'è una forza di gravitazione terrestre che lo attira verso terra, tenendolo io esercito una forza contraria alla gravitazione terrestre, la mia forza cessa, io lo lascio, lui cade, è una spiegazione causale. I comportamenti umani non funzionano con spiegazioni causali. Chi ha spiegato in maniera brillante e fondamentale questa distinzione è Max Weber nella sua sociologia, non solo sociologia del diritto, proprio nella sua sociologia all'inizio del secolo del Novecento. I comportamenti degli uomini non sono guidati da connessioni causali, ma da motivazioni, non sono più che guidati, spiegati da connessioni causali, ma da motivazioni. Io quando imputo una causa di un movimento a una persona, dico lui ha fatto quel movimento perché aveva questo motivo. Appunto, nell'esempio che abbiamo fatto, lui ha preso l'auto, è salito sull'autobus, ha fatto il movimento di salire sullo scalino per salire sull'autobus perché voleva prendere l'autobus, aveva il motivo di prendere l'autobus. Così lui ha mosso la torre perché voleva fare una mossa che gli consente di vincere la partita a scacchi. E quindi sono le motivazioni quelle che contano per spiegare le azioni. Allora, appunto, la regolarità delle mosse non mi dice quanto delle motivazioni sia scelta strategica, cioè faccio quella mossa perché penso che mi aiuti a vincere, quanto sia volontà di osservare la norma, cioè muovo la torre in quella maniera perché in quella maniera la torre può muovere. Poi, se la muovo proprio in quel momento, se la muovo verso sopra o verso sotto, verso destra o verso sinistra, è una scelta, ma che deve muovere in orizzontale o in verticale invece è un obbligo. Ma io tutto questo, se non conosco le regole, non lo posso distinguere. Quindi io devo conoscere le regole per dire questo pezzo di motivazione deriva dal voler seguire la regola. Questo pezzo di motivazione della mossa, che orienta la mossa, che dirige la mossa, dipende dalla strategia. Questo è il secondo aspetto. Quindi contano le motivazioni e contano le motivazioni che chi guarda la partita, ma anche l'altro i giocatori che tra di loro che si riguardano reciprocamente, imputano all'altro giocatore. Conoscendo i due giocatori e lo spettatore esperto quali sono le mosse, scartano, cioè neutralizzano immediatamente quel pezzo della mossa che è imposto dalla regola, l'alfiere muove in diagonale, e si concentrano sulla parte intenzione strategica di quella mossa per poi regolare le loro mosse, per regolare lo spettatore, per regolare la comprensione della partita. Quindi l'osservazione di per sé, se io non conosco già le regole, non mi dice quali sono le regole. Dice Ross. Beh, uno può conoscere le regole leggendo i manuali. I manuali degli scacchi, andando ai convegni sugli scacchi, sentendo le relazioni con una conoscenza teorica. Questo basta? Dice no, perché poi, in effetti, come abbiamo già detto, i due giocatori possono mettersi d'accordo su alcune regole specifiche che regolano quella specifica partita che stanno giocando. Oppure, senza esplicitamente mettersi d'accordo, possono avere una consuetudine che fa sì che loro giocano le partite fra di loro secondo determinate regole specifiche che regolano solo le loro partite. Per esempio, se ognuno dei due giocasse con un altro, forse seguirebbe regole diverse. Quindi anche leggere i manuali o sentire le relazioni, leggere le riviste sugli scacchi, non mi consente di conoscere quali sono le regole, che i giocatori seguono in quella specifica, partita. Allora, come devo fare? Devo, dice Ross, usare un metodo introspettivo, che vuol dire sostanzialmente che io mi rivolgo ai giocatori e gli chiedo se sono un esperto solo in alcuni casi. Ah, ma allora voi state giocando così? Se invece non so niente degli scacchi, mi devo mettere lì a dire: ditemi quali sono tutte le regole che seguirete in questa partita, perché è l'unico modo in cui io posso essere certo di quali sono le regole che loro seguono. Attenzione, potrebbe succedere che anche me ne dicano se ne scordano qualcuno, quindi poi i margini di dubbio restano, però mi mette nella condizione di seguire sicuramente gran parte dello svolgimento della partita a scacchi. Allora, quindi ricapitoliamo questa costruzione della validità. Le regole valide, cioè quelle che sono effettivamente seguite da chi fa il gioco, sia esso il gioco scacchi, il gioco diritto, sono quelle che attribuiscano significato alle azioni. Siccome sono un fenomeno sociale, sono quelle che attribuiscono contemporaneamente significato alla mia azione e alla persona che interagisce con me. Questo per i due giocatori, in cui abbiamo detto se c'è un problema relativo alle regole costitutive del gioco degli scacchi, non alla strategia. Si vede c'è un'interruzione del gioco in cui uno ferma l'altro e protesta per il modo con cui ha mosso il pezzo. Se questa interazione non c'è, vuol dire che i due giocatori si riconoscono corrette le mosse che l'altro fa. Anche l'osservatore assume che appunto le regole che lui si è fatto dire dai due giocatori o che essendo un esperto degli scacchi desume facilmente dicendo ah ma allora sta per esempio se io vedo mangiare sempre e comunque anche in situazioni in cui forse strategicamente non è opportuno mangiare il pezzo fare lo scambio casomai tra una torre e un alfiere. Io dico, ah vabbè, stanno giocando con l'obbligo di mangiare senza che loro me lo dicano, però appunto deriva dalla mia conoscenza che può essere piena solo anche qui chiedendo e dicendo, fermatevi, spiegatemi un secondo quale regole state giocando. Quindi è un problema di senso delle azioni. Le azioni non hanno un senso di per sé. Di per sé sono appunto movimenti di strani pezzi con forme strane, colorati bianco e nero, mossi dalle mani sopra una tavoletta di legno fatta a scacchi. Diventano una partita a scacchi, mosse degli scacchi, diventano parte di una strategia degli scacchi per il senso che gli attribuiamo. E questo senso lo attribuiamo in base a conoscenze sulle regole degli scacchi, a conoscenze sulle strategie e le teorie del gioco sugli scacchi. Questo dà significato alla partita a scacchi e gli dà significato, la costituisce come partita a scacchi. Senza queste conoscenze che permettano di dargli significato, io non vedrei una partita a scacchi, ma appunto degli strani movimenti. Questo è molto importante quando ci spostiamo sul diritto valido. Ross, nelle pagine finali di questo paragrafo, che anche sono le pagine finali del primo capitolo, mi dice: forse ho detto delle cose banali, ma era importante dirle perché normalmente si attribuisce la validità del diritto a strani fenomeni, a volte metafisici, come la volontà di Dio, la giustizia, la legge di natura, poi vedremo meglio nel dettaglio. Mentre io vi ho descritto la validità come sostanzialmente, semplicemente, la convinzione che determinati comportamenti debbano essere guidati da determinate direttive. Beh, cominciamo a chiarire questo punto perché appunto esso è centrale. In effetti, Ross non mi sta spiegando la validità del diritto in senso causale, cioè non mi sta dicendo che cosa attribuisce validità al diritto, ma il suo esempio dimostra che lui semplicemente è interessato al fatto che qualche cosa sia considerato diritto valido. A lui, riprendiamo il gioco degli scacchi, non gli interessa se i due giocatori seguano determinate regole perché quelle sono le regole più seguite da tutti quanti i giocatori di scacchi, perché sono le regole proclamate, che ne so io, sto inventando, al congresso di Stoccolma dell'Associazione dei Giocatori di Scacchi Mondiali. Qual è il motivo per cui i giocatori seguono quelle regole? Non gli interessa. Gli interessa che c'è un insieme di direttive che i due giocatori pensano di dover seguire, quindi sentano come socialmente vincolanti, per usare la sua espressione, per giocare a scacchi. Perché se non sentissero quelle direttive come socialmente vincolanti, non potrebbe svilupparsi la partita a scacchi fra di loro. L'unica cosa che Ross ci dice è, per capire come funziona il fenomeno scacchi, ma fatte le proporzioni, la traslazione tra il fenomeno giuridico, esempio minimale, il fenomeno sociale regolato da direttive, esempio minimale scacchi, al fenomeno giuridico, che è fenomeno sociale molto più complicato, con molte più direttive, come funziona anche il sistema giuridico, quello che mi interessa è sapere che ci sono degli attori che sono convinti che per giocare a quel gioco debbano seguire determinate direttive, e d'altra parte che ci sono degli attori convinti che per fare i giuristi nei vari ruoli devono seguire determinate direttive. E tutto questo acquisisce significato tra le persone che interagiscono direttamente in maniera reciproca, cioè devono riconoscersi di seguire le stesse direttive, altrimenti si infermano e dicono: no, ma aspetta, tu hai sbagliato regola, non stai seguendo le regole del gioco. Per lo spettatore permettano di dare senso, minimale, banale, se conosco solo le regole fondamentali, strategico, di prevedere le azioni, di capire le sottigliezze delle scelte fatte quando ci sono scelte possibili. Se conosco molto bene, in maniera molto approfondita, vuoi le regole degli scacchi, vuoi il diritto. È il livello di conoscenza che dà senso. Non sono le azioni che hanno senso di per sé, sono le conoscenze di chi le fa e di chi le vede che gli attribuiscano senso. A volte può essere che chi vede abbia una esperienza molto più grande di chi fa l'azione, e che l'azione sia ingenua e chi la vede gli dà tutto un significato e un senso strategico, che invece chi, per esempio, fa la mossa sugli scacchi, ma oppure anche fa l'atto giuridico, non gli attribuisce, lo fa ingenuamente pensando che sia l'unica cosa che può fare, e quindi non gli attribuisce quel significato. Quindi il significato sta prima di tutto negli occhi di chi guarda e dà significato all'azione. E quello che conta non è perché alcune regole sono valide, ma che ci siano alcune regole che una determinata collettività minimale nel caso della partita a scacchi, due giocatori, volendo i due giocatori e gli spettatori di quella partita, considerino come valide nella partita stessa, una comunità molto più vasta in ambito giuridico che considerino valida le regole che sono seguite dai giuristi. Quindi non è una spiegazione della validità, non c'è una fonte della validità nella teoria di Ross, c'è soltanto una descrizione di come la credenza che ci siano alcune direttive valide sia fondamentale per avere fenomeni sociali regolati da direttive, siano esse le partite a scacchi, sia esso il fenomeno giuridico. Questo è un dato molto importante da tenere ben presente. La differenza con tutte le teorie della validità che vedremo Ross prende in considerazione è vogliono spiegare quando e perché una norma è valida, una direttiva è valida. A Ross questo livello di analisi non interessa, considera in qualche modo, per definizione, questo livello di analisi metafisico, vedremo, quello che gli interessa è una cosa diversa. Non possiamo avere una cosa chiamata partita a scacchi senza regole degli scacchi, non possiamo avere una cosa chiamata fenomeno giuridico, ordinamento giuridico, senza regole del diritto ritenute valide. Quello che è importante è capire quali sono gli attori che interagiscono nella partita a scacchi, compresi gli spettatori, quali sono le regole, le direttive che ritengano valide, che ritengano dover essere in funzione perché si possa parlare veramente di partita a scacchi. Lo stesso nel fenomeno giuridico, la cosa che conta è quali sono le regole che gli attori, i giuristi ritengano valide. E quali sono le regole che gli spettatori ritengano valide, perché naturalmente gli spettatori danno significato, capiscano quello che fanno i giudici, quello che fanno gli avvocati sulla base di queste regole. Siccome il fenomeno giuridico è molto più complesso, la conoscenza è minimale. Non ci sarà sottigliezza, gli dovrà essere spiegato molto più spesso di quanto non succede nella partita a scacchi, ma comunque se io non condivido almeno la convinzione della validità di un numero minimo di regole, non riuscirei ad attribuire nessun significato alle azioni dei giudici, non riuscirei ad attribuire nessun significato alle azioni di un avvocato. Quindi per attribuire o di un impiegato, per attribuire significato alle azioni dei giuristi nelle loro varie espressioni, nei loro vari ruoli, io devo condividere con loro l'idea che alcune norme sono vincolanti, sono valide. Questa è l'idea di Ross. Diciamo che basta che io pensi di condividere e che la relazione non si interrompa, cioè che il mio pensiero basti. A volte io potrei pensare che sia una regola quella che in effetti è strategia, ma se poi questa strategia è seguita da tutti perché è la strategia ovvia, in effetti se sia una regola direttiva in senso stretto o una scelta strategica non ha rilevanza. La mia spiegazione, la mia comprensione del fenomeno continua a funzionare. Ross tende a pensare che appunto le regole che usano i giuristi come intenzioni per compiere le azioni e le regole che usano gli spettatori per attribuire ai giuristi queste intenzioni debbono essere assolutamente le stesse. Le credenze sulle regole vigenti debbano essere assolutamente le stesse. In effetti, questo, diciamo, non è assolutamente necessario. Si riesce a dare senso e la spiegazione funziona anche se, diciamo, ci sono delle piccole più o meno marcate discrasie. Però ecco, quello che è importante sono le conoscenze e la sostanziale sovrapponibilità delle conoscenze che dà senso alle azioni e rende da un lato il fenomeno giuridico o il fenomeno partita scacchi funzionante, il fenomeno partita scacchi per i giuristi, il fenomeno giuridico per gli operatori del diritto. Dall'altro lo rende, quindi nelle interazioni fra di loro, dall'altro lo rende funzionante anche per chi guarda, per chi attribuisce significato a queste azioni. Questo è il quadro della teoria della validità di Ross. Credo che la spiegazione che vi ho dato sia complessa. Mi raccomando, rileggete, sono 7 pagine. Leggete queste pagine e sentite questa spiegazione anche più di una volta e poi se ci sono problemi ne riparliamo prima o poi de visu, ma se non ci fosse la breve, la possibilità di parlarne, diciamo se la proroga proseguirà dopo il 3 aprile, vi comincerò a mettere delle indicazioni su come contattarmi per avere casomai chiarimenti attraverso Skype e attraverso colloqui per via Skype. Bene, qui termina questa prima registrazione, proseguiremo con la seconda sul secondo capitolo di Ross.